Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Napoleone, di Sergio Valsania.
Napoleone aveva perso il maresciallo Lannes, forse il migliore amico, nel tentativo di passare il Danubio il 22 maggio ad Aspern-Essling. Il tentativo successivo, sempre nel 1809, viene fatto a luglio. Sono stati alcuni mesi di preparativi, alcuni mesi di concentramento di forze. In luglio, fra l'altro, il Danubio si è un po' calmato, si è regolarizzato come corrente d'acqua. I francesi fanno gettare 5 o 6 ponti fra ponti e passerelle contemporaneamente sul fiume. Il genio francese ha sviluppato molto le sue capacità nell'attraversamento dei fiumi. Napoleone ci tiene molto alla possibilità di manovrare, alla velocità di manovra. Per cui con tecniche diverse vengono realizzati questi ponti e l'armata francese si precipita sulla riva nord del Danubio, dove l'arciduca Carlo, con un esercito di poco inferiore a quello francese, tenta di difendere la parte settentrionale dell'Austria, dei resti dell'impero degli Asburgo. La battaglia è dura, confusa. I francesi sono costretti ad attaccare più volte le stesse posizioni che passano di mano nel corso della giornata. Alla fine la decisione verrà portata dalla Grand Batterie, un gran ramento di pezzi d'artiglieria, oltre un centinaio, che viene realizzata per ordine di Napoleone dai francesi e che, con un volume di fuoco impressionante, riesce a convincere gli austriaci a ritirarsi. Una di quelle vittorie come negli anni degli esordi, potremmo dire. Gli austriaci non sono volti in fuga in maniera precipitosa, sono costretti a ritirarsi con perdite, lasciando qualche bandiera, perdendo qualche cannone. Non è la ripetizione di Austerlitz, però è sufficiente per convincere gli austriaci di non essere ancora in grado di affrontare con vantaggio i francesi. Soprattutto comincia a entrare in crisi il sistema austriaco. La serie di sconfitte, la serie di umiliazioni alle quali Napoleone ha costretto l'Austria hanno indebolito il polo viennese del sistema di alleanze dell'Europa dei primi dell'Ottocento. In fondo Vienna non è mai stato economicamente potentissima, aveva un sistema di alleanze ramificato in tutta quella che poi sarà la Germania e che all'epoca è la Confederazione del Reno, sono una serie di stati e staterelli più o meno legati alla cultura viennese attraverso la lingua tedesca, però sono tutti legami di natura economica e culturale che in qualche modo entrano in crisi e che rendono sempre più debole la corona di Vienna, che infatti dopo la battaglia di Wagram cederà anche il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero, accettando un titolo ribassato di imperatore d'Austria e d'Ungheria. Col trattato di Presburgo, fra l'altro, successivo a Wagram, l'Austria cederà anche Trieste all'Italia. È forse la prima volta che anche Trieste diventa italiana. Poi sarà una lunga storia nei più di 100 anni successivi per riportare Trieste all'Italia in maniera definitiva. For child, I saw you land. finita favorevolmente anche la campagna contro l'Austria del 1809, Napoleone si pone dei problemi dinastici. Nel senso, lui è imperatore, ma alla sua morte può avvenire qualunque cosa. Non è un dinasta che ha organizzato la propria successione. Il 5 maggio del 1807 era morto quello che a tutti appariva il suo erede, figlio di suo fratello Luigi e di Ortensia de Beauharnais, ovvero della figlia di Giuseppina, l'imperatrice. Quindi, essendo figlio sia di un parente dell'imperatore che di una parente strettissima dell'imperatrice, era sembrato che si potesse riconoscere in lui l'erede designato al trono. Per noi è difficile capire quanto sia importante in un sistema politico di tipo monarchico la stabilità della dinastia. Nel senso, la continuità del sistema di Napoleone si basava sul fatto di potersi proiettare in qualche modo nel futuro. Questo lo garantiva anche rispetto al presente, perché la stabilità del futuro, cioè la proiezione nei decenni del sistema politico, lo rende più stabile anche nell'immediato. Il grande problema che aveva fermato l'organizzazione di Napoleone attorno a una sua continuità dinastica, alla quale lui è attaccatissimo, come dimostrano le corone poste sulla testa dei suoi fratelli e delle sue sorelle e anche dei suoi collaboratori più stretti, il suo problema era il timore di essere sterile. Quando sposa Giuseppina, Giuseppina ha già avuto due figli, mentre lui no. Questo in qualche modo crea in Napoleone un imbarazzo costante, un timore permanente di non essere in grado di fare figli. Non era un marito particolarmente fedele, come del resto Giuseppina non era una moglie fedele. Il loro è un rapporto che ha un inizio molto acceso anche dal punto di vista del turbamento dei sensi, soprattutto da parte di Napoleone. In fondo Giuseppina era l'amante di Barras e gli è in qualche modo affidata. Il matrimonio fra Napoleone e Giuseppina è anche il modo di certificare un'alleanza, il sistema politico che darà a Napoleone il comando dell'Armata d'Italia. Però sicuramente Napoleone è conquistato assolutamente dalle grazie e dalle capacità anche seduttive e amatorie di questa creola bellissima, ancorché non più giovane. Quanti anni di più avesse non si sa, perché all'epoca della Rivoluzione francese la certificazione era incerta, Giuseppina non era nata in Francia, insomma le date di nascita si scambiavano spesso e anche su Napoleone non si è ben sicuri di quanti anni avesse. Comunque il fatto centrale è che i timori di Napoleone di essere sterile col tempo si dissolvono. L'incontro di Napoleone con le emozioni dell'amore e forse anche con la temperie della sessualità avviene con due persone. Di una sappiamo solo il nome, si chiamava Emma, e Napoleone la ricorda in qualche lettera. Invece molto di più sappiamo di Désirée Clary. Désirée Clary era una ragazza, una giovanissima ragazza della piccola borghesia marsigliese che Napoleone conosce appunto quando è a fare il giovane generale, prima il capitano, poi la sua brillante carriera militare nel sud della Francia. Si conoscono, lei ha 16 anni, lui ne ha 21, 22, 23, poi passa qualche tempo. È un grande amore, sembra. fra l'altro su Désirée è stato scritto un libro veramente molto spesso, e poi c'è il famoso film che vede Marlon Brando nei panni di Napoleone. Désirée rimane infatti nell'entourage di Napoleone, lui la porta con sé in qualche modo a Parigi e poi le farà fare un ottimo matrimonio. Lei sposa il maresciallo Bernadotte, che diventerà poi re di Svezia e resterà re di Svezia anche dopo la sconfitta napoleonica, tant'è la casa regnante di Svezia è ancora quella che discende dal maresciallo Bernadotte. Arrivato a Parigi però Napoleone cambia le sue amicizie e sposa Giuseppina. Da una delle infedeltà di Napoleone, un'infedeltà abbastanza sistematica, nasce il 31 dicembre 1807 il conte di Leon. Nasce da Eleonora de Noël, che è una delle dame di compagnia di Carolina, di sua sorella. E questa paternità, questa maternità chiariscono in maniera assoluta e definitiva che Napoleone non è sterile. O almeno cominciano a dare l'impressione che Napoleone non lo sia. Mater certa, pater incertus. Napoleone però comincia a intravedere la possibilità di sviluppare la propria dinastia. A confermarlo in questa impressione c'è il fatto che anche Maria Walewska, la sua compagna delle campagne in Polonia, delle campagne del 6 e del 7 in Polonia, è venuta a raggiungerlo a Vienna. Durante tutta la campagna di Wagram è a Vienna, prima è passata da Parigi, è stata tenuta un po' nascosta, insomma i rapporti continuano, ma nell'estate proprio del 1809, nel periodo nel quale si combatte la battaglia di Wagram, Maria Walewska resta incinta anche lei. E di Maria Walewska Napoleone può essere abbastanza sicuro. Insomma, non è sterile. Non essere sterile significa poter mescolare direttamente il proprio sangue a quello delle case regnanti europee. Per sé può chiedere una vera principessa del sangue. L'amore è una cosa che i re non possono vivere lungo la strada principale, forse. E poi la vita sentimentale, affettiva, sessuale di Napoleone è abbastanza complicata all'epoca. Ha una moglie, l'imperatrice, che se ne sta a Parigi e in qualche modo lo aspetta senza però negarsi qualche piccolo divertimento. Ha un'amante tenerissima alla quale è molto affezionato, che sta per dargli un altro figlio, che è Maria Walewska, e ha però delle esigenze dinastiche che si fanno pressanti. Che la maternità di Maria va importante per sia la vera certificazione del fatto che non è sterile, si capisce dal gioco delle date. Noi sappiamo quando Napoleone parla con Giuseppina e le annuncia la sua intenzione di divorziare. È il 30 novembre 1809. Dato che Alessandro Colonna Walewski, il figlio della Maria Walewska, nasce i primi di maggio, il 4 maggio del 1810, vediamo che Napoleone non ci pensa molto a decidere di divorziare dopo aver saputo della sua futura paternità. La scenata con Giuseppina è uno dei grandi pezzi della storia dell'impero, perché Giuseppina è sì imperatrice da anni, è grandama di Francia, però è anche una persona che viene dal popolo, per cui anche se scoppia a piangere non per questo tace, e Napoleone è costretto a chiarirle con grida, con schiaffoni, con momenti di grande tensione, la necessità di questo divorzio per l'impero. Giuseppina non se ne andrà male, nel senso che lei tiene la casa della Malmaison, che è questa casa dedicata ai loro incontri e che Napoleone continuerà a considerare sempre il luogo nel quale potersi appartare. La Malmaison sarà l'ultimo posto nel quale lui si ferma dopo la sconfitta di Waterloo. Se prima di andare all'Elba si rifugierà a Fontainebleau in un castello, prima di partire per l'esilio finale passerà da casa di Giuseppina e ci sarà così questo momento di ultimo saluto che riscopre quello che è stato il grande rapporto di quelli che erano due parvenu e che per 15 anni sono riusciti a stare alla ribalta sul palcoscenico della grande politica europea. Comunque, anche se si ribella, Giuseppina deve cedere. Napoleone ha bisogno di una principessa del sangue e il suo sogno sarebbe di avere una granduchessa russa, in modo da cementare l'alleanza con lo zar e magari garantire attraverso un nipote dello zar la successione, la propria successione francese, perché evidentemente lo zar avrebbe ogni interesse a vedere il figlio di una sorella sul trono di Francia. In fondo, questo meccanismo di matrimoni è il meccanismo che garantisce la continuità delle corone europee. Napoleone vuole una forma di parente grandi famiglie regnanti per essere riconosciuto in maniera definitiva e soprattutto con una proiezione sul futuro fra i grandi regnanti d'Europa. Gli accordi con i russi però fallisci. Il fallimento dei rapporti comincia l'affiatamento politico fra Napoleone e Alessandro I. Ma Napoleone vuole assolutamente una principessa, la vuole subito. Se non c'è una principessa russa, si accontenterà di una principessa austriaca. La giovanissima Maria Luisa gli viene affidata dall'imperatore d'Austria e da quel momento lui chiamerà sempre fratello, anche se l'imperatore d'Austria non lo ama quanto lui dichiara di amare l'imperatore, caro suocero, lo chiamerà, sono queste cose qua. La giovane Maria Luisa arriva a Strasburgo il 22 marzo e sembra che Napoleone abbia pensato di anticipare la prima notte di nozze anche a prima del matrimonio vero e proprio che si svolge il 2 aprile sempre del 1810. Praticamente i due fidanzati si congiungono una decina di giorni prima del matrimonio. I rapporti, almeno iniziali, vanno abbastanza bene, tant'è che il 20 marzo del 1811 nasce il re di Roma, ovvero il figlio di Napoleone, al quale Napoleone attribuisce questo strano titolo di re di Roma. Napoleone amava assegnare titoli abbastanza bizzarri. Tutti i suoi marescialli, i suoi duchi hanno nel nome, nella carica che gli è assegnata, il nome di un luogo che però è evocativo di un'impresa. Non sono duchi di un posto in Francia, sono il duca di Danzica, il duca di Enghien. Ney diventerà il principe della Moscova. Chiaramente non è che la Moscova dipendesse da lui, è perché lì aveva combattuto con grande valore. E così il figlio è il re di Roma, figlio che dovrebbe essere la garanzia di un futuro per l'Europa napoleonica e di un futuro di un grande rapporto fra la Francia e l'Austria. Buonasera, ci risentiamo lunedì prossimo alle 8 della sera, sempre su Radio 2. Saluti da Sergio Valsania.
alle 8 della sera, @rai.it. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Napoleone. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli.
Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.